Purtroppo si cambia registro, si deve fare la predica. La predica che cercherà di individuare alcuni punti di riferimento per questo viaggio che parte, lasciandosi evidentemente suggestionare da questo racconto indimenticabile di Gesù, e cercando però anche di, così, siamo così dispersi, siamo così individualisti, siamo così allo sbando come comunità cristiane, no? Che diventa molto prezioso, molto evangelico anche il trovare qualche coordinata, qualche indirizzo da scrivere, qualche appuntamento, no? E quindi la predica cercherà di dire qualcosa attorno al rapporto che c'è tra una comunità cristiana e la festa patronale, almeno com'è qui da noi, perché sembra che siano tutte gloriose le feste patronali, no? Sono la cosa più indiscutibile. In realtà la festa patronale, con la sagra, con il palio, con il quartiere che in qualche maniera si muove, è un aspetto integrante, certamente decisivo, ma integrante della comunità cristiana, cioè è un riannodare i legami che ci sono tra la comunità cristiana e un territorio, è un quartiere in questo caso, no? E questo fa capire un aspetto profondo di questa comunità cristiana particolare, che è la parrocchia. Come dice la parola stessa, parrocchia è una comunità cristiana che si stabilisce tra le case, in un gruppo di case, e quindi una chiesa che ha un rapporto stretto con un territorio. Ovviamente territorio è la storia delle generazioni, delle famiglie che li vivono, dei legami che si sono creati. E questo di colpo fa emergere, basta dire sta roba qui per capire subito la complessità religiosa e sociale che costituisce la parrocchia, e quindi gran parte del cattolicesimo nostro, che è fondamentalmente parrocchiale. Il cattolicesimo bergamasco è per il 99% parrocchiale, appunto, che ha queste caratteristiche di avere un rilievo sociale e ovviamente antropologico, nel senso che nello scambio sociale sono in gioco le persone, i significati della vita, i momenti fondamentali della vita. E questo fa capire in che senso la parrocchia sia un elemento importante della socialità del quartiere. Una parrocchia è un polo importante di conoscenze, di solidarietà tra famiglie e generazioni, tanto che la comunità e la festa patronale, soprattutto questo, viene apprezzata, la comunità parrocchiale, soprattutto per il lavoro che fa con i ragazzi, con le famiglie, con gli anziani, con le istituzioni, con la vita in genere di aggregazione del quartiere. Ecco, il Vangelo che poi invece nell'assemblea eucaristica, per fortuna, poi si apre. Il Vangelo, senza disprezzare questa dimensione, tutt'altro, ci ha indirizzato per parecchi centinaia d'anni, speriamo di non aver sbagliato a lavorare sulle parrocchie, no? Ma il Vangelo si apre nell'assemblea eucaristica per ricordare l'origine di tutto questo, cioè la ragione ultima per cui una comunità si fa vicina alle case, l'origine di tutto quello che una parrocchia fa, in realtà è un'iniziativa di Dio, è il rivelarsi di Dio, è la volontà di Dio, il desiderio di Dio di venire tra gli uomini, di stare con gli uomini, di condividere la vita con noi. E questa è la prima ragione di essere di una comunità cristiana. Il compito di tenere viva l'iniziativa di Dio, in un quartiere in questo caso. L'iniziativa di Dio da cui dipende poi la verità della vita dell'uomo e di tutto ciò che noi facciamo, non soltanto come parrocchia, ma come uomini. Noi siamo convinti che l'iniziativa di Dio dà verità, dà senso e verità e salvezza alla nostra esistenza. E quindi alla parrocchia si deve chiedere anzitutto che tenga a fuoco l'immagine di Dio. È questo che si deve chiedere alla parrocchia. Non deve diventare il centro di soccorso sociale, deve tenere chiara l'immagine di Dio. deve tenere chiaro il fatto che la questione dell'uomo è inseparabile dalla questione di Dio, dalla possibilità che Dio riveli il suo vero volto, che è appunto il desiderio di mettersi al servizio dell'uomo. E quindi le letture di questa sera vengono proprio in questo centro del problema. E quindi la parrocchia deve continuamente lottare anche contro la religione, virgolette, la religione naturale, che è spontaneamente idolatrica. Un quartiere si tirerebbe addosso una religione a suo servizio, come una famiglia si tira Dio a suo servizio, come ciascuno di noi usa Dio per sé, appunto. E invece la parrocchia dovrebbe ricordare il Vangelo di Gesù, cioè il tipo di religione che istituisce Dio venendo a noi, non quella che creiamo noi in un quartiere, no. Cioè, in realtà, la questione del vero Dio, della verità di Dio, va di pari passo con la lotta all'idolatria, che è fondamentalmente una configurazione goffa di Dio, che nasconde una proiezione fantastica, immaginaria di sé. Questa produzione di idoli incessante a servizio di questa falsa e fasulla immagine di sé. Nell'idolo muore Dio e muore l'uomo insieme, no? E per questo l'idolo è una roba da horror, apparentemente brilla e poi diventa una cosa schifosa, appunto, l'idolo, perché rovina Dio e l'uomo. E ciò che è in gioco in questo capitolo 15 di Luca, queste parabole della misericordia, di questo piegarsi di Dio commosso su coloro che sono emarginati e disprezzati dalla società e che fa restare lì a bocca aperta la religione per bene dei farisei e degli scribi e degli anziani con cui parte il Vangelo, che sono scandalizzati da questo comportamento di Gesù. E Gesù gli racconta queste parabole della misericordia, appunto. Questione dell'immagine di Dio o del combattimento contro l'idolatria, che è al centro anche della prima lettura. Abbiamo sentito il vitello d'oro, adorato come divinità dagli ebrei, e il tema corrispondente, il Dio che s'arrabbia, l'idolatria appunto, una falsa immagine di Dio, e il Dio che ha pazienza e misericordia. Quindi questo combattimento con l'idolatria rinascente, anche sotto le forme più umanitarie, più accettabili, no? Più seducenti, non è solo quell'atteggiamento così banale di prendere un oggetto e di farlo Dio, a parte che non è così banale, perché tutta la nostra società in realtà è una società che mette come idolo i soldi, l'economia, e quindi usa un metallo d'oro, lo stesso. Però a divinizzare le nostre cose, le nostre sicurezze. Non è solo questo, ma idolatria è appunto fissare Dio in schemi e immagini fisse che ci costruiamo noi. Certe nostre idee su Dio sono idolatriche, appunto, come il vitello d'oro. Sono immagini fisse, chiuse, nelle quali noi imprigioniamo le contraffazioni di Dio. In realtà la sola immagine legittima di Dio si ha a partire dall'uomo. L'uomo non è un idolo, un cristallo, una cosa, un soldo. L'uomo appunto è un vivente incessantemente alla ricerca di sé, della sua inarrivabile verità. Appunto la verità di Dio passa attraverso l'uomo e in modo unico e singolare in quell'uomo, in quella parabola di uomo che ha tracciato Gesù fugacemente tra noi. E allora appunto i cristiani continuano a tornare alla parabola di Gesù, alla figura, all'agire, alle parole di Gesù, immagine perfetta del Dio invisibile, perché Gesù ha reso presente tra noi il volto e l'agire di Dio. Queste parabole che racconta Gesù in realtà raccontano indissociabilmente di Dio. È come se Gesù dicesse: guardate Dio com'è, guardate Dio come si comporta e quindi com'è. Dio è così. Non so, vi dico solo due o tre pennellatine perché sta passando un sacco di tempo. dell'immagine di Dio che esce da questa parabola. Il primo tratto che vi sottolineo è questa: stranamente, questo è un Dio che cerca l'uomo, al contrario di quasi tutte le religioni, no? Che ci presentano l'uomo che cercano Dio. Qui Dio che cerca l'uomo, cioè da quando Dio ha posto fuori di sé l'uomo, lo va a cercare. Adamo, dove sei? Fin dall'inizio è la ricerca incessante di Dio nei confronti dell'uomo, che scappa, che si perde tanto facilmente, ed è una ricerca faticosa, costosa, che il pastore percorre tutta la campagna, la donna butta all'aria tutta la casa senza badare alla fatica, fino in fondo, fino a che non abbia ritrovato la pecora o il denaro. Gesù dirà tante volte: il Padre non dorme mai, veglia, opera, lavora incessantemente, e anch'io lavoro, diceva Gesù, no? E noi possiamo pensare che il lavoro di Dio sia vano, oppure non dobbiamo credere, non dobbiamo sperare che il lavoro di Dio alla fine arriverà a trovarci. Il lavoro di Dio finirà con il trovarci, con riportarci a casa, per quanto siamo lontani e per quanto ci siamo andati a cacciare chissà in qualche luogo. Seconda nota, guardate che Dio esce, questo rapporto singolare con ciascuno, cioè questa roba qui non la fa, noi faremmo così. Ne ho salvati 4.000, anche se ne ho perse 2 o 3 di pecore, ma va. Quando dice: chi di voi non lascia 99? Tutti, la lasciamo perdere quella che è andata, ne abbiamo qui 99? No, Dio no, se ne manca uno, va a cercarlo. Questo è di Dio, è solo di Dio, hai capito? L'opposizione che la parabola fa tra i molti, 99, e l'uno solo, Dio non sopporta che un solo uomo vada perduto. Cioè non lavora a scarti, a qualità di produzione, a medie. Non ci sono dei sacrificati alla causa collettiva. Per lui è la pecora smarrita che diviene la più importante. L'amore per tutti, meno uno, non sarebbe amore per Dio. Terzo tratto sorprendente di questa immagine di Dio rivelata da Gesù. È la gioia. Vedete, sia il pastore che ha ritrovato la pecora e che ama gli amici, la donna che fa festa con le amiche, il banchetto, la festa per il figlio ritrovato. Sorprendente sta roba qui, ma siamo noi a dar gioia a Dio? Dio non è detentore di una felicità inalterabile. Non dipenderà da noi, appunto, che Dio sia più o meno contento. E invece il Vangelo è chiaro, la gioia di Dio dipende da noi. Dio è toccato da ciò che noi facciamo. Dio soffre quando facciamo i cattivi, Dio piange, appunto, ed è contento quando facciamo i bravi, come fanno papà e mamma. Dio è così. Alleanza dice interdipendenza. Noi siamo tutt'uno con Lui e Lui con noi. La sua gloria dipende da noi, dalla vivacità dei suoi figli, ciò che glorifica il Padre vostro, che voi portiate molto frutto. Ebbene, questi tratti del volto di Dio, che vedete sono sorprendenti, sono i tratti cristiani del nostro Dio, che non sono quelli tante volte dei parrocchiani. No, proprio no, mi pare. Ma a partire da me, ovviamente, no? È chiaro che questi tratti del volto di Dio guidano un modo di concepire l'uomo, la società, la religione, la persona e la dignità di ogni uomo, anzitutto, la comunità di destino e l'attenzione agli esclusi, il sacro e la misericordia, non il sacro e la violenza, la gloria di Dio e l'uomo vivo. Sono tutti i grandi temi cristiani di un'antropologia, di un'etica, di un modo di costruire il mondo, che apposta non si vede, perché non si dà ascolto a Dio, appunto. Per questo, allora, il primo compito di una comunità cristiana, di una parrocchia, appunto, per una comunità cristiana un po' particolare, prima roba che si deve chiedere in una parrocchia è difendere e testimoniare la vera immagine di Dio. Tenere i ragazzi, aiutare l'educazione, ricucire i rapporti, assistere gli ammalati, ma per testimoniare che Dio si fa vicino. Ma non appunto strumentalmente, è perché soltanto ricordandoci che Dio si fa vicino ci facciamo veramente vicini nella maniera giusta agli altri, appunto. E questo è possibile solo nella conoscenza di Gesù, nella memoria di Gesù, nella presenza reale di Gesù, nella testimonianza dei suoi, della sua comunità. E questo detta il senso della predicazione, che nell'assemblea del giorno del Signore apre il Vangelo e ne proclama l'attualità, e questo è il senso della catechesi, che riprende poi la testimonianza del Vangelo, la confronta con la maniera di vivere nostra, con la maniera di parlare della gente, con la cultura, con la televisione, con i filosofi, appunto, si cerca di dar ragione di questo annuncio del Vangelo all'interno di una cultura, di una storia. Quindi la predicazione, la catechesi, questo è il senso dei sacramenti, la celebrazione della presenza misteriosa di Cristo nell'assemblea eucaristica del giorno del Signore nei diversi momenti della vita, nei diversi cammini della vita. Il Signore ci convoca, ci parla, si dà da vedere. Questo è il senso della liturgia, no? Del sacramento. E d'altra parte questa conoscenza, attraverso la predicazione e la catechesi, questa esperienza di Gesù nella parola, nei sacramenti, si traduce poi, dovrebbe tradursi, in una comunità viva, in un esercizio di vita cristiana, che è la vita fraterna, comunitaria e il servizio particolare ai più poveri, agli esclusi. Vita comunitaria che dovrebbe allenare, appunto, istruire, aiutare a discernere, impostare in qualche maniera la vita, nella vita familiare, professionale e sociale. Esercitando, sono i tratti di una pratica cristiana che in questi anni abbiamo continuamente cercato di elaborare, no? Cercando come cristiani nella società di essere intelligenti, è la prima esigenza della fede. La fede è un capire, no? È un vedere. Dopo è molto strano che chi continua a venire in chiesa a vedere Gesù poi non veda niente del suo tempo. O non sapete, stolti, dice Gesù, giudicare il tempo nel quale vivete, no? Quindi l'intelligenza evangelica del proprio tempo, la dedizione all'amicizia con tutti gli uomini e quindi la dimensione politica della fede, il senso del tutti, che è essenziale per testimoniare la fede. Perché se la gente che poi si dedica alla parrocchia, poi o nel condominio, o dove lavora, o comunque nel rapporto con la città è un individualista nato, è uno che litiga continuamente, uno che non ha il senso degli altri, ma che tipo di cosa ha visto in chiesa? Cosa ha detto? Cosa ha sentito, appunto? Quindi l'intelligenza cristiana del tempo, una dedizione alla fraternità o all'amicizia verso tutti gli uomini. Quante volte in questi anni abbiamo visto dei cattolici dichiarati con gli stendardi essere i primi avversari dell'accoglienza agli stranieri. Vabbè, io o capisco niente io, oppure c'è qualcosa che non va in queste cose. Certo che i problemi sono complessi e discutiamo i problemi, ma è l'atteggiamento di base che deve essere comunque aperto, dopo troviamo le soluzioni. C'è una specie di antropologia della chiusura che si mette il cappello cristiano sopra, ma allora è il contrario. E chi si esercita, si concretizza in un'attenzione particolare all'ambiente, visto che la società moderna è stata così prepotente da mettere in pericolo la sopravvivenza dell'ambiente, un buon cristiano oggi è uno che fa particolare attenzione alla preservazione dell'ambiente e che pratica stili di vita sobri e solidali. Queste sono 5 o 6 robe che la parrocchia dovrebbe continuare a dire, e bisognerebbe a un certo punto fare un po' di verifiche. Se la parrocchia non raggiunge questi obiettivi, chiudiamo baracca e burattini, inventiamo altre forme di cristianesimo, più familiari, più di gruppetti, più di persone che almeno si mettono d'accordo su qualcosa. Perché se invece la parrocchia è il pentolone dove si usano anche i preti, anche i sacramenti, anche la parola di Dio, per chiudersi all'interno di una visione della vita che è contraria a tutto quello che si predica o si celebra, sciogliamo queste parrocchie. E questo suggerisce invece la cura per le comunità cristiane parrocchiali. Quest'anno avremo due eventi particolari che ci solleciteranno in questa direzione. Il primo sarà la visita pastorale del Vescovo, a gennaio, alla fine di gennaio. Il Vescovo passerà due o tre giorni tra noi in una serie di incontri. Sarà un'occasione, con calma ci prepariamo, per confermare alcuni cammini fatti. E quest'anno verrà proclamata l'apertura del Sinodo diocesano, che è una specie di concilio diocesano. Beh, Bergamo non lo fa più dal 1952, quindi è anche significativo. E il sinodo è proprio dedicato, non si interessa di tutti i problemi del cristianesimo nella diocesi di Bergamo, si interessa proprio della parrocchia. E quindi avremo molti stimoli proprio per lavorare su queste piste. Ecco, questo mi pare un po' il quadro che orienta la nostra festa patronale, che in qualche maniera inaugura il cammino del nuovo anno pastorale, che mettiamo sotto la protezione del patrono San Lorenzo e sotto la benedizione del Signore.